Astronauticast. Buonasera, buonasera a tutti da Riccardo Rossi, da Modena. Ripartiamo con il consueto appuntamento settimanale di Astronauticast dopo una pausa che voi direte probabilmente dovuta al fatto che giovedì scorso era decollata l'ultima Soyuz. No, semplicemente perché era Pasqua e abbiamo deciso di prenderci un po' di riposo. Stasera la formazione dei vostri conduttori è un pochino fuori dallo standard perché a parte gli inossidabili Paolo Amoroso da Milano e io avremo due sorprese. Allora, quindi passo subito la linea per i saluti a Paolo da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Pollo.
Poi abbiamo questa prima new entry, che non è una new entry nel, diciamo, tra noi di ISA di Forum Astronautico. Abbiamo Filippo Magni, sempre da Milano.
Sì, ciao, vi saluto, un saluto a tutti gli ascoltatori anche da parte mia, una novità del podcast.
Sì, abbiamo assunto un apprendista podcaster.
È un apprendista podcaster, ma non è un apprendista articolista. In effetti Filippo è sempre molto impegnato per quanto riguarda la redazione delle notizie sul nostro portale Astronauti News. E tra l'altro la sua bravura una volta è stata premiata anche nel premio che diamo in occasione dell'Astronauticon agli articolisti che troviamo più meritevoli. Quindi seppur giovanissimo, Filippo è una delle punte di diamanti di Forum Astronautico. Poi abbiamo due ospiti che sentirete fra poco, sono Lorenzo Giovannone e la professoressa Mariangela Masini da Genova, che ci parleranno di un evento che ascolterete fra poco. Se volete intanto salutare da Genova.
Buonasera a tutti, siamo qua, sì, grazie a tutti gli ascoltatori.
Molto bene, finito il giro consueto di saluti, passiamo a una piccola parentesi su un evento che si svolgerà questo weekend e lascio la parola a Paolo.
Sì, rimaniamo in tema di eventi per parlare di quello che potrei definire il Bellutta Tour 2013. Chi segue il settore spaziale conosce Paolo Bellutta, un italiano che è andato a lavorare al JPL della NASA nel team di guida dei rover prima Spirit e Opportunity e adesso Curiosity. Nel periodo della congiunzione solare di Marte, cioè nel periodo in cui le comunicazioni radio con Marte sono più difficoltose, quindi i rover driver hanno più tempo libero, in genere Paolo viene in vacanza in Italia e coglie l'occasione anche per fare una serie di incontri, di eventi pubblici divulgativi. Nelle note dell'episodio vi linkeremo la lista completa di tutti gli incontri che farà. Ha iniziato il 3 aprile e finirà il 16 di aprile del 2013 con una serie di iniziative a Trento, in varie città italiane, Milano, Torino, ancora Trento, Bolzano, Bologna, per finire a Roma. E in particolare noi del Forum, di Forum Astronautico e di ISA, vediamo appuntamento, se vi va, al Planetario di Milano nel pomeriggio e in serata. Ci sono due conferenze nel pomeriggio che farà Paolo Bellutta per un pubblico prevalentemente di famiglie e di bambini alle 15 e alle 16.30 e in serata per un pubblico più adulto e più interessato agli approfondimenti alle 21. Quindi se passate al Planetario di Milano venite a salutarci, non ci saremo soltanto Riccardo ed io e anche Filippo, ma anche altri amici di Forum Astronautico e di ISA. E in ogni caso non perdetevi questo personaggio così interessante, con un lavoro così letteralmente fuori dal mondo: guidare rover, guidare veicoli a ruote su Marte e su un altro mondo.
Molto bene, io sarò uno di quelli del forum che parteciperà con molto interesse. Avevo già avuto l'occasione di sentire Paolo Bellutta in occasione di Astronauticon 2, se non erro, o 3. Era in
Due.
collegamento con noi, due, era stato in collegamento con noi, lui era in California, noi tramite videoconferenza avevamo fatto questa, diciamo, conferenza, questa videoconferenza, quindi sono contento di riuscire a conoscerlo, finalmente di persona, perché, comunque un italiano che guida un rover su Marte credo che sia un motivo d'orgoglio per tutti noi. E tra l'altro anche la sua storia personale è abbastanza particolare, quindi se non potete venire a Milano vi consiglio magari di cercare su internet qualche sua intervista che sono molto interessanti. Bene, passiamo subito agli ospiti che abbiamo invitato in questa puntata. Lorenzo Giovannone aveva postato si era presentato, aveva postato questa sua iniziativa su un forum astronautico e abbiamo trovato interessante approfondire un attimo di più questa mostra che si chiama Nobody's Perfect, Biologia nello spazio, e quindi chi meglio di lui può spiegarci di cosa si tratta?
Wow, sì, nel senso che allora, intanto buonasera a tutti di nuovo. Questo è un progetto un po' particolare, nel senso che io, come presidente di questa associazione che si chiama Kairos, che è un'associazione culturale che si occupa di divulgazione di scienza e quindi di divulgazione scientifica, cerca di spiegare la scienza. E concedetemi questo, in un modo un pochino più semplice. Abbiamo fatto una sorta di liaison d'amour con alcune istituzioni genovesi, come il Museo Civico di Storia Naturale, e quindi Nobody's Perfect è esattamente questo, è il terzo modulo, perché in realtà abbiamo fatto il primo, che è appunto Nobody's Perfect. Storia di ordinaria microscopia, poi Micropolis con il Festival della Scienza, e questo è Biologia nello spazio. Biologia nello spazio, mamma mia, io devo dirvi la verità, è una roba che mi ha scioccato sin dall'inizio, nel senso che il concetto era riuscire a dare e entrare nelle case comuni con un concetto un po' diverso, no? Forse dalla rigidità accademica e comunque universitaria, e quindi cercare di dare e entrare nelle case o comunque dare all'ospite della mostra un'opportunità di conoscere la scienza. Voi vi occupate di spazio, sono entrato sul vostro forum e sono rimasto colpito ovviamente da tutti i messaggi che ho letto, per cui mi sembrava carino darvi questa notizia. Biologia nello spazio è un progetto interessante. Io devo dirvi la verità, è un anno che ci studio dietro. Difficile, difficile, ci siamo posti delle domande sin dall'inizio. Che cosa vogliamo raccontare sullo spazio? Principalmente, devo dirvi la verità, intanto gli studi che si fanno, e questo è il concept principale della mostra, no? Quindi di conseguenza. Raccontare perché lo spazio costa così tanto. Io credo che, insomma, non devo starvela a spiegare a voi, non andiamo a conquistare lo spazio o non andiamo a creare dei condomini in altri pianeti. Credo che, insomma, gli studi che avvengono all'interno della stazione spaziale orbitante sono super interessanti. Io da curatore e da ideatore del progetto, ovviamente, devo occuparmi della divulgazione, quindi le foto che sono esposte ovviamente nella mostra e che verranno esposte e inaugurate dal 12 di aprile prossimo, sono ovviamente molto coreografiche. Mi hanno impressionato e mi hanno, sin dall'inizio, devo dirvi la verità, mi hanno fatto innamorare, nel senso che vedere delle cellule gliali in assenza di gravità simulata. Piuttosto che no, erano molto belle da un punto di vista, ripeto, da un punto di vista proprio di comunicazione, molto colorate, no? Quindi con tutte le varie cose che si chiamano poi fluorescenze piuttosto che. Beh, io mi avvalgo di una collaborazione incredibile che poi è questa. in realtà il mio braccio destro, no? Che è la professoressa Masini, io, insomma, per me è Mariangela, che si occupa di spazio da sempre, insieme a tutta una serie di ovviamente personaggi noti e meno noti, tant'è vero che avremo, insomma, a maggio un ospite d'eccezione, come è stato a suo tempo Paolo Nespoli. Avremo sicuramente Urbina a settembre e tutta un'altra serie di personaggi come per Diego Urbina, esattamente, sì. Perché Mars 500 a me è quello che mi ha un po' mandato in crisi, perché insomma, tant'è vero che partiamo proprio il 12 di aprile nell'inaugurazione con questo psicologo comportamentista che è Fabio Ferlazzo, che si occupa proprio di mi viene da dire l'aspetto psicologico, concedetemi questo termine, della segregazione, quindi della chiusura dal mondo. Cioè, insomma, Urbina ha fatto Mars 500, quindi 500 giorni lontano con la simulazione, e quindi pazzesco. Secondo me ha da raccontare 200.000 cose. Nespoli, da parte sua, ovviamente, avendo fatto quell'esperienza sull'ISS, direi che per quanto mi riguarda è tanto di cappello, avendolo conosciuto e avendoci dato proprio questa opportunità, perché quando ha conosciuto il progetto Nobody's Perfect ci ha guardato e ci ha detto proprio wow, che meraviglia. Io ovviamente mi sento onorato. Gli studi che proponiamo, o meglio il concept, ve lo posso far dire dalla professoressa, certo, Masini, cioè Mariangela, così almeno vi salutavo un attimo, perché è giusto, io sono semplicemente il divulgatore, lei è la scienziata, quindi ve la passo un secondo, poi ritorno, così ci parliamo ancora un secondo.
Buonasera.
Buonasera professoressa.
Buonasera. Allora, noi ci occupiamo, io insieme al mio gruppo, che è costituito da un certo numero di studenti e collaboratori, medici, psicologi, ci occupiamo da un certo numero di anni di alterazioni che avvengono a livello delle cellule che sono esposte in assenza di peso. Ovviamente l'assenza di peso sulla Terra è simulata, lo sapete bene, e abbiamo anche lavorato su topolini che sono stati mandati sulla stazione orbitale per 100 giorni col professor Cancetta, che penso conosciate, lui si occupa di osteoporosi, noi abbiamo valutato altri aspetti su questi tessuti che provengono da questi topolini. Ovviamente l'interesse di queste ricerche è rivolto non soltanto a quello che succede agli astronauti, che è di primaria importanza, però le ricadute a terra sono molto importanti. Il professor Cancetta, che è il nostro collaboratore principale, si occupa di osteoporosi, mentre noi ci occupiamo di altri aspetti che riguardano le cellule gliali, le cellule pancreatiche, le cellule renali e tutta una serie di strutture endocrine che sono sicuramente coinvolte nell'adattamento all'assenza di peso. Questo è un pochettino quello che facciamo. Lavoriamo molto su colture cellulari che sono esposte a assenza di gravità simulata sulla Terra utilizzando un clinostato tridimensionale che simula in parte alcuni parametri, e precisamente soltanto l'assenza di peso. Ricordiamo che ci sono moltissimi altri parametri che sono importanti nell'ambiente spaziale, però noi ci occupiamo delle alterazioni del citoscheletro, alterazioni di trasportatori, quindi ionici, canali, che possono essere influenzati proprio dall'assenza di peso. Questo è un pochettino quello, in poche parole abbastanza semplici, quello di cui noi ci occupiamo.
Vorrei chiedere alla professoressa se la mostra è basata prevalentemente su immagini, quindi è questo l'aspetto visivo principale, o ci sarà anche altro materiale in esposizione?
Dunque, sicuramente la parte centrale è quella che riguarda le immagini che sono state scattate al microscopio di cellule sia gliali che nervose che provenienti da altri tessuti che sono state esposte ad assenza di peso simulato. Tuttavia sono presenti anche altre esposizioni, cioè saranno presenti dei test psicologici che sono simili a quelli che vengono proposti agli astronauti o che vengono proposti comunque durante, che sono stati proposti, scusate, durante Mars 500, e quindi test che riguardano comunque aspetti di tipo psicologico che sono stati preparati dal professor Ferlazzo. E sono presenti anche delle simulazioni per quanto riguarda le alterazioni che vengono a procurarsi negli organismi che vengono sottoposti ad assenza di peso, in particolare gli astronauti, e quindi ci saranno dei PowerPoint interattivi che riguarderanno appunto le alterazioni che avvengono a livello muscolare, osseo, endocrino, del sistema immunitario e così via degli astronauti. Saranno presenti anche filmati per quanto riguarda gli esperimenti in zero gravità, quindi zero G, i voli parabolici e così via. Saranno presenti anche ad esempio alcune meteoriti che sono state rinvenute in Antartide, e quindi insomma comunque qualcosa che proviene dallo spazio, in poche parole.
Ecco, qual è l'origine del nome, del titolo di questa mostra? Perché nessuno è perfetto?
Questo qui passerei la domanda al dottor Giovannone, che forse vi può rispondere in maniera migliore. Un attimo solo,
prego.
Eccomi. Allora,
ci chiedevamo ecco, qual è l'origine di questo titolo un po' insolito? Perché nessuno è perfetto?
È la bellezza esattamente della scienza. Io sono concedetemelo, sono una persona che fa comunicazione, quindi è un umanista da sempre, collabora con loro da 2 anni, quindi il gruppo che abbiamo messo insieme, che in realtà è il gruppo di ricerca dei ricercatori dell'Università di Genova, più i membri ovviamente dell'Associazione Culturale Kairos, del quale io sono presidente, sono uno diverso dall'altro. Nobody's Perfect è esattamente questo, cioè nel senso dare unicità ad ogni personaggio che partecipa a questo progetto, e oltretutto siamo uno diverso dall'altro, quindi nella diversità si è creata una cosa unica, nel senso che mi hanno insegnato questi signori scienziati che la diversità fa anche un po' specie, no? Alle volte, quindi mi hanno insegnato questo principio base. E quindi addentrarmi, chiedo scusa se mi ripeto un attimo, proprio sullo spazio, beh, mi ha fatto crescere un sacco, mi ha fatto questi 2 anni e mezzo di mostre sulla scienza e sulla divulgazione scientifica, non solo a me ha dato modo ma in realtà anche a loro di formare e di dare informazione scientifica in una maniera un po' differente. Io poi, ripeto, perdonatemi, sono un po' dissacrante, quindi essendo un umanista mi diverto un attimino a sconvolgere questa cosa qua. Da curatore è molto più divertente, perché è ancora più Nobody's Perfect, perché ho messo insieme delle cose che ho dovuto dare al quale ho dovuto dare comunque un senso logico, e quindi ci saranno un paio di sorpresine carine. Quindi se poi voi sarete presenti all'inaugurazione o comunque nei 5 mesi di esposizione, mamma mia, noi saremo contentissimi.
Vorrei tornare proprio su questi aspetti logistici e organizzativi. Innanzitutto, quando viene inaugurata questa mostra? Ne avevate accennato prima.
Allora, l'inaugurazione avverrà il venerdì prossimo, cioè il 12 di aprile
del 2013,
alle 17, sempre a Genova, ovviamente, al Museo Civico di Storia Naturale.
La sede, quindi,
Museo Civico di Storia Naturale Doria, a Genova. E sì, inauguriamo con il dottor Ferlazzo, che è lo psicologo comportamentista che ha creato appunto quel test che diceva la professoressa Masini, quello ovviamente fatto anche per Mars 500, con il dottor Ricci, che è il capo spedizione della 28esima, se non ricordo male, sì, spedizione in Antartide appena terminata, e ovviamente poi tutti gli ospiti che sono poi gli autori della mostra. La professoressa forse si è dimenticata un secondo di raccontare che parteciperà anche questo progetto sperimentale dell'INFN, che in realtà loro studiano in realtà una roba un po' particolare. Mi piaceva molto dirla in un secondo. Hanno studiato appunto questo progetto sperimentale, che è questo magnete che praticamente preclude l'astronauta da tutta una serie, quindi e gli evita tutti i danni dai raggi cosmici, eccetera, eccetera. Poi ovviamente ci saranno un paio di sorprese, non ve le dico perché ovviamente in fase di esposizione e in fase di organizzazione non ve le voglio dire. Abbiamo un piccolo regalino da Paolo Nespoli piuttosto che da altre persone, però avete poi ovviamente poi il video, ve lo manderemo. Poi ovviamente, ripeto, se sarete giù il 12 o nei giorni dopo, saremo molto contenti noi, sono sincero.
Sì, comunque
Fino a quando
Lorenzo,
sarà...
ti invitiamo comunque a tenerci anche aggiornato nel forum se
Sul
capita
forum anche, sì.
qualcosa degno di segnalazione, insomma.
Infatti. Assolutamente sì, perché tanto poi quando avremo, insomma, vabbè, a parte Ferlazzo, poi avremo tutta un'altra serie di ospiti. Poi sul forum, dalla prossima settimana vi metterò ovviamente, a parte il comunicato stampa, ma in realtà anche l'agenda fitta dei prossimi 5 mesi e mezzo di mostra, dove ci saranno un po' di ospiti abbastanza importanti nel mondo dello spazio. Quindi, insomma, beh, a parte, ok, Nespoli e Urbina, però ci saranno personalità importanti. Ma insomma, adesso stiamo scrivendo proprio questa parte qua, e poi ve la posterò sul sito.
E quindi fino a quando sarà visitabile la mostra?
La mostra chiude il 15 di settembre 2013, ovviamente, quindi facciamo questi 5 mesi, tra cui l'estate, e quindi boh, stiamo a vedere. È un po' una sfida, aprire ad aprile e poi ovviamente farci 2/3 mesi, che sono un po' i mesi morti, no? Però secondo me è anche un po' la parte buona, perché poi insomma il turismo, queste cose qua, poi noi sai, siamo anche Genova, città un po' di mare, con l'acquario, eccetera, eccetera, con il Museo dell'Antartide, che tra le altre cose la professoressa Masini è anche il direttore del Museo dell'Antartide, quindi insomma credo che ci saranno un po' di cose e quindi potremmo permetterci di far visionare e dare visibilità a questa mostra.
Bene, se Riccardo e Filippo non hanno ulteriori domande o curiosità, chiedo conferma.
Direi di no, ricordo agli ascoltatori che comunque nelle note dell'episodio troverete i link per accedere direttamente al sito di Nobody's
Alla
Perfect
mostra.
e alla mostra, e chiaramente invito tutti quelli che si troveranno a Genova nei prossimi 5 mesi di farci un salto. Se Filippo non ha
Perfetto.
domande, possiamo congedare anche i nostri ospiti.
No, perfetto, è stato molto interessante comunque questa presentazione. Ringraziamo
Grazie.
e congediamo i nostri ospiti, il dottor Lorenzo Giovannone e la professoressa Mariangela Masini,
Grazie.
e li ringraziamo appunto per il loro intervento e facciamo i nostri auguri per il successo di questa mostra.
Grazie mille dell'ospitata. Buon
Grazie a
lavoro.
voi.
Ciao,
Grazie.
grazie.
Buonasera a tutti.
Buonasera.
Molto bene, abbiamo avuto qualche glitch tecnico stasera, abbiamo avuto qualche interruzione nello streaming della diretta che ci proponiamo di aggiustare in post-produzione.
Sarà
Possiamo ora
l'ultimo?
ritornare.
Non lo sapremo mai.
Filippo, devi stare zitto perché così te la siamo proprio chiamata. Possiamo comunque passare adesso alla parte più canonica del podcast con una serie di 3 news. La prima news ve ne parlo subito io, ve l'avevo accennato, diciamo, in apertura di puntata. È insomma il decollo e l'arrivo sulla Stazione Spaziale Internazionale della Soyuz TMA-08M. Questo volo di questa Soyuz è stato particolarmente anche pubblicizzato, comunque nei media, che normalmente magari un lancio di una Soyuz passa un po' in sordina, per il fatto che è la prima volta che si utilizza il cosiddetto docking rapido, cioè dopo il lancio, in meno di 6 ore la Soyuz è attraccata alla Stazione Spaziale Internazionale. Di questa procedura ne avevamo già parlato con voi in altre puntate, perché era stata preventivamente testata con tre progress per vedere la fattibilità, e ora per la prima volta è stata effettuata da una Soyuz, quindi da una capsula abitata. È andato tutto bene, non si sa ancora se questa procedura verrà adottata anche per i prossimi lanci, proprio perché è una procedura che si effettua per la prima volta. E sebbene ci siano tanti vantaggi, ci sono anche qualche svantaggio, e quindi nel corso dei prossimi 2 mesi, meno, perché comunque la Soyuz con Parmitano partirà a fine maggio, si deciderà se effettuare o meno lo stesso profilo di volo. Non sto qui a spiegarvi nel dettaglio come funziona un docking rapido. Possiamo dire che essendo le manovre per arrivare sulla stazione spaziale in così poco tempo molto precise, molto ben calibrate, ci devono essere tutta una serie di condizioni che vanno rispettate per diciamo, rendere possibili queste ascensioni sequenziali della Soyuz, anziché in un arco di tempo dei 2 giorni, in sole 6 ore. Chiaramente vuol dire che un qualsiasi intoppo, un posizionamento sbagliato della stazione spaziale, un ritardo del lancio della Soyuz, chiaramente basta pochissimo per far decadere tutte queste condizioni, e non c'è, diciamo, nessun rischio per la sicurezza degli astronauti, però correggere un eventuale errore di questo tipo significherebbe consumare moltissimo carburante, e quindi diciamo che bisogna vedere se il gioco vale la candela. Proprio per il fatto che questa notizia è passata, diciamo, anche nei media più generalisti, qualcuno, come al solito, si è lasciato sfuggire qualche strafalcione, come che spesso capita quando i telegiornali, i giornali si vogliono soffermare su qualche argomento spaziale o astronautico, senza interpellare magari qualcuno che veramente ne sa in materia. E quindi queste piccole imprecisioni sono state anche notate dal nostro amico Paolo Attivissimo, che sul suo blog ha fatto un articolo molto bello, che non solo, diciamo, sbugiarda magari le notizie che sono passate sui TG, ma spiega molto molto bene cosa significa fare un docking rapido. Quindi nelle note dell'episodio troverete non solo il link alla news del nostro portale Astronaut News, ma vi rimando anche nei link della puntata al post che ha scritto Paolo Attivissimo, perché è molto molto preciso.
Vorrei
Dimmi, Paolo.
aggiungere che oltre a fare questo, cita anche dei precedenti e dei record storici, quindi è interessante anche dal punto di vista della storia di questo tipo di manovre.
Esatto, non vi diciamo di più, così vi incuriosiamo andare a vedere se effettivamente, come qualcuno ha detto, questo è stato il docking più rapido mai effettuato da parte di una capsula. Finisco la news citando velocemente l'equipaggio. Il comandante è Pavel Vinogradov, che tra l'altro nel suo piccolo ha un primato, perché è l'astronauta più anziano a essere sulla stazione spaziale, a 59 anni. In realtà è successo che degli ultra 60 anni abbiano, diciamo, varcato i portoni della stazione spaziale, ma in quel caso si trattava di turisti. Noi stiamo parlando di astronauta professionista, e questo è, diciamo, il primato di Pavel. Con lui abbiamo un americano che si chiama Chris Cassidy, che è al secondo volo, e un altro russo che è un rookie, il suo primo volo spaziale, che si chiama Alexander Misurkin. Quindi loro sono, se volete, potete diciamo nel link alla news sul nostro portale, vedrete anche il video delle fasi salienti della missione, quindi il lancio e contestualmente l'arrivo a bordo della stazione spaziale nel giro di 5 ore. Quindi chi ha potuto stare sveglio quella giovedì scorso, volendo, si è potuto godere tutto, diciamo, il viaggio. Bene, parliamo sempre di stazione spaziale perché se c'è una Soyuz che attracca, c'è una Dragon che ha lasciato la stazione spaziale.
E certo, perché si è conclusa con successo con un ammaraggio nell'Oceano Pacifico il 26 marzo del 2013 al 17:36 ora italiana, la missione CRS-2 della capsula Dragon, cioè la seconda missione delle 12 affidate dalla NASA a SpaceX, delle 12 missioni di rifornimento nell'ambito del programma commerciale cargo per la Stazione Spaziale Internazionale. La capsula era stata lanciata il giorno 1 dello stesso mese, quindi l'1 marzo del 2013, attraccando poi, anzi venendo agganciata dal braccio robotico della Stazione Spaziale, e gli astronauti nel corso di queste settimane avevano scaricato i 575 kg di rifornimenti e attrezzature portati sulla stazione dalla capsula. A sua volta la capsula è stata poi riempita con un carico molto maggiore, doppio, quindi di 1210 kg di attrezzature che dovevano essere riportate a terra, in particolare preziosi esperimenti e campioni, tra cui citiamo per esempio un intero esperimento chiamato CSLM3, che significa Coarsening in Solid Liquid Mixtures, un esperimento che era stato lanciato proprio con questa capsula e che ha riportato a terra dei campioni di cristalli fatti crescere nell'ambito di studi sulla solidificazione delle leghe metalliche. Come ci aveva spiegato anche in uno degli episodi scorsi, recenti, Marco Villa, il direttore di volo di SpaceX, subito dopo il recupero la capsula è stata aperta per riportare entro 48 ore alla NASA e poi ai laboratori che se ne occupano i campioni, per così dire, deperibili. Citiamo per esempio i campioni biologici sempre riportati a terra. Per farvi capire, intendiamo campioni di sangue, di urine degli astronauti o altri campioni di natura biologica che chiaramente devono essere riportati il più presto possibile ai laboratori che se ne devono occupare per le analisi, per non essere deteriorati dalle condizioni di conservazione che il trasporto non può garantire per un periodo eccessivamente lungo. Quindi anche questa seconda missione ha avuto successo nonostante un problema ai thruster, al sistema di controllo dell'assetto, dei motori di controllo d'assetto della capsula, che avevano ritardato di qualche ora l'inizio delle manovre di inseguimento e avvicinamento alla stazione spaziale, ma ha avuto successo e aspettiamo la prossima missione di SpaceX di rifornimento alla stazione spaziale.
Quindi ora passiamo rapidamente alla terza news, che vede il battesimo di Filippo, una news che sul nostro portale l'ha redatta lui, quindi chi meglio di lui può raccontarcela, e stavolta parliamo di CNews.
Sì, e quindi rimaniamo comunque sempre nell'ambito della ISS. Dunque, vi racconto un po' di come proseguono, diciamo, i lavori per il primo volo di questo nuovo veicolo verso la ISS. Negli ultimi giorni di marzo gran parte del payload è stato installato nel modulo pressurizzato del veicolo. Il veicolo infatti è composto da due parti principali, dal modulo pressurizzato e dal modulo di servizio, che contiene, diciamo, i pannelli solari, l'avionica, eccetera, eccetera. E dunque, il volo dimostrativo infatti in realtà è programmato per giugno, però i preparativi vanno fatti per tempo e quindi già adesso il carico di NASA è stato consegnato all'edificio presso la Wallops Flight Facility, dove si trova, diciamo, il campo base di Orbital per la capsula CNews, per quanto riguarda la capsula CNews. E nei giorni successivi, il carico è stato consegnato il 19 marzo, nei giorni successivi è stato subito spacchettato, pesato, misurato, ispezionato, si è verificato che non avesse subito danni durante il trasferimento e che nulla fosse andato danneggiato e si è proceduto subito con l'installazione. Il payload complessivo installato è di circa 570 kg ed è stato stivato negli spazi, nei vani all'interno del modulo pressurizzato. Se andate poi su Astronauti News ci sono parecchie foto e sono anche simpatiche da vedere, proprio dettagliate come avviene la preparazione e l'installazione del carico. E inoltre, dopo aver, diciamo, installato questo carico, i tecnici e gli ingegneri hanno proceduto a preparare l'interno del modulo pressurizzato alla fase di volo. Immagino vogliano dire, si sono assicurati che non vi fossero, diciamo, parti mobili, oppure componenti, non fissati, cose di questo tipo che durante il lancio potrebbero, danneggiare l'intera struttura anche. E da notare che poco prima del lancio verrà installato altro payload, come di solito è uso fare con questi veicoli, come anche è stato fatto per quanto riguarda Dragon. E per questo lancio di prova verranno aggiunti circa 170 kg di carico. E il 26 marzo, inoltre, è arrivato sempre presso la facility il service module di Cygnus. Il modulo ha viaggiato, vabbè, su strada dallo stabilimento di Orbital dove era stato, diciamo, preparato. E una volta arrivato a Wallops, è stato proprio integrato, unito il 3, mi sembra, il 3 o il 2 aprile con il modulo pressurizzato in modo da avere proprio la struttura completa di Cygnus pronta per l'integrazione col vettore. Infatti, nei prossimi giorni adesso ultimeranno i collegamenti elettronici tra le due componenti, si assicureranno che funzioni tutto quanto e poi procederanno a caricare il carburante nei serbatoi del veicolo, ecco. Dopodiché il Cygnus sarà pronto per l'integrazione col vettore. Inoltre, vabbè, è sempre legato a Orbital, il lancio di Cygnus avverrà in giugno al momento, almeno questo è quanto è programmato per il momento. Però ad aprile, in aprile si terrà invece il primo lancio dimostrativo del vettore Antares, la missione è chiamata Antares A1, e sarà il primo volo test di questo vettore, non volerà la capsula Cygnus, ma verrà caricato con della zavorra per simulare, diciamo, il peso della capsula. E questo sarà appunto il lancio inaugurale di questo vettore. La prima missione di Cygnus dovrebbe volare con il secondo Antares e sarà l'unica missione dimostrativa demo, la missione demo programmata per quanto riguarda Cygnus. E poi le successive saranno, diciamo, le missioni regolari di rifornimento, se tutto dovesse andare bene, come ci auguriamo, insomma. Questo
Sì,
è quanto.
finalmente.
Sì,
No, dimmi,
finalmente
dimmi.
qualcun altro oltre a Dragon, però.
Esatto, siamo qua, diciamo, anche solo parlare di un paio d'anni fa, che c'erano molte cose che bollivano in pentola. Abbiamo visto che Dragon è stato molto preciso con le scadenze e per fortuna ci ha deliziato con voli praticamente quasi tutti di successo, se non per qualche piccolo glitch. Siamo appunto qui in attesa di vedere qualcosa di nuovo, quindi il doppio debutto Antares prima, Cygnus dopo è una cosa che insomma anche sul forum sentiamo molto e che non vediamo l'ora di vedere, e purtroppo questa serie di piccoli ritardi ha sempre shiftato un po' in avanti la data del debutto dell'uno e dell'altro. Speriamo che vada tutto bene, perché comunque, come diceva giustamente Phil, di demo fly dell'Antares ne sarà solo uno, e subito dopo con Cygnus, incrociamo le dita e speriamo che per Orbital vada tutto bene. E possiamo terminare la parte dedicata alle news, che sostanzialmente le più importanti erano queste. Ci sono, se comunque potete sempre consultare il nostro portale per insomma usufruire di tutte le notizie, anche che magari non decidiamo di raccontarvi in trasmissione. Nostro portale, così mi aggancio subito alla parte di interludio della puntata, è curato dagli articolisti di cui ho già avuto modo di ringraziare all'inizio puntata, così insomma, usando Filippo come portavoce
come
di tutti i nostri,
rappresentante.
come rappresentante, esatto, dei nostri articolisti che si preoccupano di pescare le notizie più interessanti, di chiaramente proporvele in italiano, e quindi seguiteli tramite il nostro portale principale, dal quale poi potete accedere anche al resto delle nostre, dei nostri siti della galassia ISA.
E se vi piace Astronauti News, fatelo conoscere anche ai vostri amici.
Esatto, perché una delle cose, noi siamo qui a raccontarvi, insomma, a condividere la nostra passione, e un ritorno importante che possiamo avere, che a voi non costa niente, è proprio condividere le notizie che leggete, condividere il podcast se vi piace tramite i vari social network, perché comunque bene o male siamo presenti su Facebook, siamo presenti su Google Plus, siamo presenti su iTunes per quanto riguarda il podcast, quindi condividete, magari commentate anche per insomma, darci qualche input in più per poterci migliorare. Chiaramente i vostri suggerimenti sono indicazioni preziose e che noi apprezziamo, anche se non sono, magari ci sono anche delle critiche, noi le accogliamo ben volentieri. E se invece volete, insomma, fare qualcosa di più, cioè avete anche la possibilità di fare una piccola donazione in denaro. Potete andare sul nostro sito astronauticast.com e utilizzare i due bottoni che sono stati inseriti all'uopo per fare una piccola donazione, che può essere una donazione one time o una donazione ricorrente, come che a cadenza mensile, che praticamente, anziché spendere, non so, 3 euro per la vostra rivista preferita, potete decidere di devolvere 3 euro al mese a noi del podcast, che insomma non è che ce li intaschiamo, ma ci serve semplicemente per insomma, le attrezzature che stasera non sono funzionate proprio al meglio, o comunque per il mantenimento del sito e insomma, tutto quello che serve
Le
per
spese.
le spese vive per tenere il podcast ad una qualità speriamo accettabile, o comunque godibile anche per chi lo ascolta. Passiamo rapidamente alle rubriche, che stasera ce n'è solo una, visto che siamo anche in forze ridotte, abbiamo fatto un'ampia parte dedicata all'ospite. Però la nostra rubrica principale, la nostra che ne, rubrica di cui andiamo orgogliosi, quella non può mancare: le storie di Nonna Apollo.
Lo Sputnik 1 è passato alla storia come il primo satellite artificiale, chiamato anche semplicemente Sputnik, ma nelle intenzioni dei dirigenti del programma spaziale sovietico non avrebbe dovuto essere questo il primo satellite. Nel luglio del 1956 le autorità sovietiche approvarono un decreto per la realizzazione di quello che nelle intenzioni avrebbe dovuto essere il primo satellite. Si trattava di un ambizioso e complesso progetto di un satellite scientifico. Questo satellite era di grandi dimensioni, aveva una massa considerevole, aveva una forma prevista una forma conica con un diametro alla base di circa 1,73 m. È una lunghezza di 3,57 m, con una massa complessiva di 1.327 kg. Per darvi un'idea, queste sono più o meno la forma, le dimensioni e la massa delle capsule americane Mercury del primo programma di voli con equipaggio americani. Quindi un satellite notevolmente ingombrante, pesante, ma questo era consentito dalla capacità di carico del razzo vettore R7 Semiorka, ma quello che era effettivamente complesso erano proprio i sistemi del satellite. Erano stati previsti per questo satellite ben 12 strumenti scientifici per studi di geofisica, quindi studi sulla composizione e lo stato fisico dell'alta atmosfera, contatori di particelle per studiare l'ambiente di radiazione cosmica e anche dei sensori, dei rilevatori di micrometeoriti, 12 strumenti in tutto, con anche sistemi di supporto di di pari complessità. Ricordiamo che lo Sputnik 1 era un satellite molto semplice dal punto di vista dell'apparato radio, perché si limitava a trasmettere un segnale, mentre per questo satellite iniziale era stato previsto non soltanto un sistema di trasmissione a terra dei dati e delle misure acquisite dagli strumenti di bordo, ma anche un sistema di ricezione di comandi al satellite per controllarne e comandarne il funzionamento. E fu proprio tra gli altri sistemi quello telemetrico a rallentare lo sviluppo di questo satellite così complesso. Siccome a quell'epoca era in pieno svolgimento la corsa allo spazio, la rivalità tra l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti anche nel settore spaziale, le autorità spaziali e politiche russe decisero di mettere da parte temporaneamente questo progetto ambizioso per realizzare un satellite più semplice che in pochi mesi venne costruito e diventò appunto lo Sputnik 1, quello che poi è passato alla storia come il primo satellite artificiale, lanciato il 4 di ottobre del 1957. Il lavoro però su questo primo satellite pianificato andò avanti e venne finalmente lanciato con il nome di Sputnik 3 il 15 maggio del 1958, quindi quest'anno a maggio saranno trascorsi 55 anni dal lancio di quel satellite. Solo che fu sfortunato non soltanto dal punto di vista della priorità, quindi non fu il primo ad essere messo in orbita e non passò alla storia per questo primato, ma anche dal punto di vista delle scoperte che avrebbe potuto fare e non fece per un guasto. Ricordo che tra gli strumenti c'erano anche dei rivelatori di particelle che servivano per misure dell'ambiente di radiazione proprio. E nel corso del lancio della missione si guastò il registratore magnetico dello Sputnik 3, che sarebbe servito per registrare e poi per poi ritrasmettere a terra le misure acquisite dal satellite. Quindi il satellite riuscì a fare soltanto delle misure di radiazione e di campo magnetico soltanto locali, che fu possibile trasmettere soltanto nel momento in cui venivano acquisite. L'impossibilità di far funzionare il registratore magnetico impedì agli scienziati sovietici di ricostruire la struttura tridimensionale della distribuzione di queste misure di particelle e di campo magnetico, e quindi non ci si accorse di quelle fasce di radiazioni scoperte dagli americani, in particolare dal gruppo del fisico James Van Allen, con gli strumenti che avevano progettato per il satellite Explorer 1 lanciato negli stessi mesi poi dagli Stati Uniti. E quindi la priorità della scoperta di queste fasce di radiazione intorno alla Terra, chiamate fasce di Van Allen, spettò agli americani e non ai sovietici, pur avendo avuto la capacità tecnica, gli strumenti per poterlo fare. Anche per questo episodio è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata con la prossima storia di Nonno Apollo.
Beh, credo che comunque ai russi abbia fatto comunque piacere perlomeno avere il primato per il primo satellite con lo Sputnik, e vabbè, per le fasce di Van Allen pazienza, certo sì. È che insomma la storia è stata un po' sfortunata per quello che fu lo Sputnik 3.
È stato uno dei primi momenti di rivincita del programma spaziale americano, nonostante l'ampia superiorità sovietica in quel periodo.
Esatto. Bene, possiamo volgere al termine della puntata con i consueti link della settimana. Non c'è la rubrica Io Robot, però il primo link vi riporta subito su Marte, nonostante, come abbiamo detto all'inizio puntata, siamo in un periodo in cui Marte rispetto a noi è nascosto dietro il Sole. Praticamente è una serie di immagini scattate dopo passaggi successivi dal solito Mars Recognition Orbiter, Praticamente la zona inquadrata è quella dove giace il paracadute di Curiosity, nel modulo di discesa di Curiosity. È un paracadute che abbiamo già avuto modo di dire è il più grande del suo genere mai costruito, quindi è ben visibile dall'orbita. Ma quello che è interessante è che ad ogni passaggio differente della sonda vediamo il paracadute che si sposta. Non perché ci sia qualcuno che lo sposta, ma perché è il vento che lo fa rotolare o attorcigliare. Quindi, se vogliamo, è una prova indiretta della presenza di venti su Marte. Già sappiamo che ci sono, però, molto intuitivamente, vedendo il telo che si arrotola, abbiamo questa suggestiva idea dei panni stesi fuori dal balcone che si muovono al vento, no? Diciamo che il frame rate è molto più basso, però è interessante secondo me darci un'occhiata. Il secondo link che vi suggerisco in realtà è un video e si chiama Apollo 11 in 100 secondi. Praticamente è un breve video su Vimeo che sviscera tutta la missione Apollo 11 appunto, come ho detto prima, in 100 secondi, quindi sono evidenziati i punti principali. In realtà, dietro questo video si nasconde una campagna pubblicitaria. Adesso non è che voglio fare pubblicità occulta. Diciamo che c'è un sito che si chiama Spacecraft Film che vende una serie di collane di DVD che sono, a quanto pare, abbastanza ampie, quindi se volete potete andarle a vedere. Quindi ci sono una serie di DVD per qualsiasi periodo della corsa allo spazio americana, quindi da Mercury, Gemini fino ad arrivare a Apollo e così via. Altro link della settimana che ha segnalato Filippo sul forum, quindi le lo faccio raccontare a lui.
Sì, si tratta in realtà di un post su OpenNASA, che è una community, diciamo, una piattaforma aperta dove vengono condivise delle storie oppure dei progetti, diciamo, che hanno dei successi aperti a tutti, diciamo, che mostrano un po' di ingegno, cose di questo tipo, che vi invito comunque a visitare. Il link che vi segnalo è A Million ESS Images, praticamente è il racconto di questo Nathan Burgey, che trovate anche su Twitter come Natronix, che ha interrogato il grande database di fotografie, The Gateway to Astronaut Photography of Earth, che è eol.jsc.nasa.gov, che raccoglie, come sapete magari già, tutte le fotografie cioè tutte, gran parte, quasi tutte le fotografie che gli astronauti scattano verso la Terra. Perché se tenete conto che, a parte le fotografie che vengono scattate all'interno della stazione o quelle ai veicoli che si avvicinano, che se ne vanno, le altre sono scattate alla Terra, e diciamo che è anche un bel soggetto. Quindi questo sito raccoglie e cataloga tutto questo tipo di fotografie, ma le cataloga in modo davvero dettagliato, ad ognuna associa le coordinate dove è stata scattata, i dati EXIF, eventualmente un commento, altri metadati tipo parole chiave, cose di questo tipo, ed è davvero un database enorme, gigantesco. E come spesso accade con questi strumenti che anche NASA mette, potenti, che NASA mette a disposizione del pubblico, sono difficili, diciamo, utilizzare al pieno delle potenzialità. Anche la maschera di ricerca delle foto, voglio dire, è davvero complessa. Ad esempio, Nathan cosa ha fatto? Tramite uno script, lui è partito intanto dalla domanda: qual è la parte della Terra più fotografata? E per rispondere, con un piccolo script, diciamo, ha interrogato il database e ha raccolto in un database più piccolo tutte le coordinate associate ad ogni fotografia archiviata presso il database, ogni fotografia delle missioni sull'ISS. E è riuscito a raccogliere le coordinate di 1.129.177 fotografie. Quindi le ha suddivise poi in un database più piccoli relativi a ogni missione. E generalmente poi, diciamo, cosa ha fatto? Ha progettato un altro script in Python, credo, che associava un pixel colorato alla posizione, diciamo, relativa a un'immagine bianca, diciamo, su questa immagine bianca le coordinate. Quindi colorava un pixel in base alla posizione della foto, ai metadati relativi alla foto. Quello che è venuto fuori è un'immagine sorprendente, quindi si può vedere, ad esempio, nella prima immagine, i contorni dei continenti, che si distinguono, diciamo, molto bene. Il continente, diciamo, che è più definito credo sia quello americano, soprattutto in Nord America, la zona della Florida. Però anche gli altri comunque si intravedono, diciamo, quindi questi pixel colorati identificano un po' i contorni dei continenti. Poi Nathan fa anche un'analisi, diciamo, più approfondita, addirittura poi il passo successivo qual è stato? Quello di dividere queste fotografie per ogni expedition. E cosa ha trovato? Che la maggior parte delle fotografie appartiene ad esempio a Expedition 30 e 31, e sapete chi c'era? Don Petit, che ormai è famoso e conosciuto per le sue fotografie e i suoi time-lapse. Al secondo posto poi troviamo Expedition 22-23 con Soichi Noguchi, che anche lui era, diciamo, un bel twittatore di fotografie, è stato un buon fotografo se non vi ricordate. Anche poi molti, questi sono quelli che si distinguono rispetto agli altri, anche Expedition 13, però qui non so chi fosse in realtà andiamo un po' indietro nel tempo, non so chi fosse il più fotografo dei due tra
Il
Jeff
fotografo.
Williams e Thomas Reiter. Fotografo, sì, non so chi fosse il più accanito tra Jeff Williams e Thomas Reiter. E poi comunque anche durante Expedition 6, che diciamo agli albori proprio Don Petit sempre si distingue rispetto alle precedenti e alle successive. Credo che invece il database non tenga conto, ad esempio, di tutte le foto di Paolo Nespoli, perché le sue erano catalogate su Flickr e non avevano la dicitura ufficiale, quindi credo che quelle non rientrino nel database, però tutto sommato diciamo che sono una parte minoritaria. E Nathan fa diverse considerazioni e dice che, ad esempio, che la maggior parte delle foto ai continenti è rappresentata da pixel sparsi, no? Mentre se guardiamo quelli di Don Petit, le troviamo spesso delle strisciate anche che seguono, diciamo, tutto il percorso dell'orbita proiettata sulla Terra. Questo perché? Perché Don ha realizzato un sacco di time-lapse e per fare questo cosa sono molti scatti consecutivi lungo addirittura quasi tutta l'orbita che poi venivano uniti e montati in un video. Quindi Don ha, diciamo, fotografato molto di più di tutti gli altri anche per questo motivo. È molto interessante, si vedono addirittura appunto anche le proiezioni delle orbite sulla Terra. È davvero notevole come lavoro, è molto ingegnoso comunque da parte sua. E vi invito davvero a visitare le foto. Poi addirittura ha pubblicato anche, credo, degli script, alcuni degli script che ha utilizzato su GitHub, potete trovare altre informazioni, comunque tutto linkato a partire dal link del post su OpenNASA.
Sì, Filippo ha messo proprio in evidenza tutte le cose che, cioè, alla fine hanno colpito anche me, prima di tutto perché sono un appassionato di fotografia, lo sapete, e Nathan è stato veramente, cioè, l'idea di base è semplice, però il risultato è davvero sorprendente, quindi complimenti a lui che si è messo lì a scriptare e interrogare il database di EOL, che, come giustamente diceva Filippo, non è proprio user friendly. Se uno vuole andare a
No, per
pescare le foto,
niente.
ci si riesce, per carità, ci si riesce, però insomma, bisogna un attimo capire un attimo come sono catalogate le foto e in che modo interrogare il database. È un po' come lo strumento di ricerca di forum astronautico, che bisogna saperlo usare per ottenere i risultati desiderati. Andate a vedere questo articolo che è veramente bello, e paragonare le immagini delle varie expedition ci fa capire quando c'erano astronauti particolarmente insomma, votati alla fotografia. Speriamo che Luca Parmitano o Samantha Cristoforetti si diano da fare tenendo la dicitura di EOL, così magari Nathan fra qualche anno rifarà una query al database per aggiornare i suoi dati.
Ma
Bene,
forse
sì.
Luca lo farà, ma al contrario, nel senso che aveva già anticipato, l'ho letto, l'ho sentito credo in una delle ultime interviste che ha fatto di quelle ufficiali alla NASA, vorrebbe dedicarsi alla fotografia, ma mostrare l'interno della stazione spaziale più che altro, il lavoro degli astronauti, le attrezzature, la vita di bordo, quindi. È probabile che le faccia, ma non sappiamo se rientreranno in questo database di soggetti terrestri oppure se si concentrerà su altro.
Beh, sicuramente per noi nerd dello spazio
Ah, comunque ci va bene lo stesso.
sarà molto apprezzato questo lavoro. Magari tra di noi speriamo anche che faccia un bel tour di quello che ci hanno abituato, non so, Sanita Williams o Andrea Kuipers della stazione spaziale. Finalmente, magari da un italiano con commento italiano, insomma, per farlo, per condividerlo. Così, una nota tra parentesi. L'altro giorno mio padre mi ha detto: ah, ho guardato su YouTube il video di Kuiper della stazione spaziale, e ci sono rimasto di sasso, visto che lui, cioè, di inglese non capisce niente. Però ecco, penso solo al fatto che una cosa del genere sia molto, molto
Può
d'impatto e
raggiungere un
molto.
pubblico più diverso, insomma.
Esatto. E tanto meglio se si dedicherà a fare, insomma, un reportage sulla vita all'interno della stazione spaziale vista dagli astronauti. Vedremo se magari non rimarrà stregato dalla cupola, come poi tra l'altro penso non sia una cosa normale. Bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata un po' travagliata, però alla fine la connessione ha retto e quindi possiamo passare ai saluti. Quindi lascio la palla a Paolo.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, che cede la parola a Filippo ricordandogli, prima di andare via, di farci avere il libretto universitario per mettergli il 30 che ha meritato per questa sua per questo suo esame da podcaster questa sera.
Ma ora è tutto online, quindi non c'è più il libretto.
Beh, io sai che sono vintage, sono rimasti ancora i timbri alla firma a mano.
No, comunque grazie a voi, è stato davvero un piacere. Scusate se ero davvero emozionatissimo, quindi un po' la fretta e l'impappinamento, però mi è piaciuto davvero molto e ringrazio voi,
Sì, ma tanto
vi
anche noi quando
saluto.
siamo concentrati siamo ugualmente imbranati, quindi non ti preoccupare.
Vi saluto da Milano anch'io, e un saluto a tutti.
E visto che Mike per un po' non ci sarà tra ferie e impegni lavorativi, magari Filippo ti richiama, non è
Ma
che.
io sono sempre qui di solito il giovedì, quindi.
Bene, bene, bene. Quindi.
Più che altro per gli ascoltatori, non so se gli farà piacere.
Ma ti dirò, a me fa piacere sentire ogni tanto una voce nuova, poi se uno è
Volentieri,
capace, tanto meglio.
quando posso, mi piace sempre dare un contributo, quindi
Bene,
veramente. Ci
riporto il
penseremo,
bari.
dai.
Ok, riporto il baricentro, cioè in realtà stasera il baricentro è spostato verso Milano. Io torniamo a Modena con me, che vi saluta, vi augura una buona serata per chi ci ascolta, una buonanotte per chi ci ascolta in diretta. E dal vostro Riccardo Rossi per gli amici di Riccarreal, alla prossima e ad Astra.